Buonasera, mi chiamo Alessandra Turrin e lavoro all'ospedale civile San Martino di Belluno come infermiera. La necessità di approfondire questo fenomeno trova proprio radice nella clinica quotidiana con cui l'infermiere di terapia intensiva è costretto a confrontarsi, che è quella di dover, diciamo, accompagnare e palliare il paziente terminale che per svariati motivi giunge in terapia intensiva. Ecco che occorre fare una precisazione sui concetti che poi saranno oggetto di studio, in questo studio descrittivo. I concetti connessi con lo studio descrittivo sono quelli di malato terminale, famiglia e il concetto di assistenza. Si è cercato quindi di stabilire, di dare definizione a questi concetti, di valutare se c'è una relazione tra i concetti stessi, di contestualizzare il fenomeno appunto con questo studio descrittivo e di valutare quali potrebbero essere le possibili implicazioni per l'organizzazione, la formazione e la ricerca. Ecco che rispetto al primo concetto, che è quello di malato terminale, si è voluto sfatare un mito con il fatto che il malato terminale non è solo un malato oncologico, non è sicuramente un malato critico, non è la persona morente, ma è una persona innanzitutto affetta da una patologia cronica, evolutiva, in fase avanzata, per la quale non esistono o siano inappropriate terapie con l'obiettivo di una stabilizzazione della malattia o di un prolungamento della vita, così come appunto la definisce la Società Italiana di Cure Palliative. Ecco che la famiglia non può essere disgiunta dal paziente e dovremmo imparare a guardarla come un'unità, paziente e famiglia, un'entità riconosciuta peraltro dai principi costituzionali che evolve verso un concetto di normalità non così come la statistica lo intende, accomunata da un principio di molteplicità, complessità e singolarità e soprattutto, come già nelle relazioni che mi hanno preceduto, non possiamo non pensare a una famiglia multiculturale, portatrice per cui di un background culturale proprio. Ecco che allora esiste una relazione tra i concetti? Beh, è difficile trovare una relazione tra i concetti se pensiamo alla cura, così come il modello biomedico ci impone, cura uguale guarigione, ma bensì dovremmo pensare a un concetto di cura così come lo si recupera dal mito di cura scritto nelle favole di Gino nel secondo secolo d.C., dove la cura viene vista come unità nella dimensione trascendentale e naturale del soggetto stesso, in cui abbiamo un soggetto che come malato terminale si vive in un concetto di disintegrazione tra il corpo e persona e tra la persona e il tempo. In una società in cui, come già ampiamente si è dibattuto, la morte viene vista come negazione sociale, il soggetto morente e quindi il malato terminale che vede la sua morte vicina nel prossimo immediato futuro, viene relegato alla struttura sanitaria in una sorta di zelo igienista in cui prevale la morte burocratizzata che, come descrive Camus, oggi si muore con cuore e cervello innestato ai fili che finiscono in uno strumento registratore e il personale curante è oramai un'equipe di meccanici impegnati a badare che la fleba sgoccioli e che l'ossigeno arrivi. È la morte intubata, segno e deriva dell'impoverimento che il morire oggi subisce. Ecco per cui che alla luce di questi concetti si è voluto appunto compiere uno studio descrittivo volto a descrivere appunto il fenomeno di interesse presso la USL di appartenenza. Chiaramente lo studio ha dei limiti connessi con il fatto che chi ha condotto lo studio è un infermiere operante all'interno della struttura stessa con scarsa esperienza in merito alla conduzione di studi di ricerca. Il questionario è stato costruito ad hoc sulla base appunto della revisione della letteratura di cui sinteticamente ho esposto i concetti. Questo questionario, composto di una serie di domande chiuse, è stato somministrato a degli infermieri operanti in alcune unità operative precedentemente selezionate. Un altro problema che ha posto appunto questo studio descrittivo, l'avvio di questo studio descrittivo, era stato come possiamo individuare dei criteri di inclusione in questo studio di coinvolgimento quindi delle unità operative. perché non esiste una codifica di paziente terminale, per cui quali erano le unità operative a cui sottoporre il questionario, non sapendo come viene identificato il paziente terminale. Ecco che quindi le unità operative sono state selezionate in base a due criteri. Il primo, il numero di decessi nell'anno precedente alla conduzione dello studio, e il secondo, il numero di consulenze richieste agli specialisti per la gestione di un sintomo correlato alla terminalità. Mi riferisco per esempio al numero di consulenze richieste al rianimatore per la gestione della dispnea piuttosto che della sedazione terminale nei pazienti nelle diverse unità operative. I questionari sono quindi stati somministrati in un'unica giornata, anzi torno indietro così, sono stati quindi somministrati in un'unica giornata agli infermieri in turno nelle 24 ore e i risultati che ora andrò ad illustrarvi in modo sintetico sono abbastanza importanti, nel senso che innanzitutto pur nell'esiguità del numero di questionari, 45 questionari sono stati ritirati compilati di 48 consegnati. Questo sta a significare probabilmente che gli infermieri dei diversi reparti hanno comunque una sensibilità rispetto a questo problema. Ancora si vede come gli infermieri si confrontano ed assistono pazienti terminali nel 55% dei casi per più di 9 volte nell'arco di un anno. Si vede come l'89% degli infermieri consideri comunque la famiglia come parte integrante del paziente stesso. Il 74% afferma inoltre di avere una scarsa conoscenza dei concetti etici connessi alla fine vita, mi riferisco ai termini di desistenza terapeutica, accanimento terapeutico, nonostante il 91% affermi di lavorare per la dignità del paziente stesso. Nel 78% dei casi si vede che gli strumenti attualmente in uso sono inadeguati per l'accertamento, mentre non esiste alcuna linea guida per la pianificazione e l'integrazione nei bisogni di questo paziente. Il 67% dice che condivide in equipe le decisioni, ma in realtà vediamo che il 47% non le pianifica coerentemente con le decisioni prese in equipe. Il 69% degli infermieri afferma di essersi trovato in disaccordo con le scelte intraprese dal medico e di aver dovuto pianificare o meno l'attività entrando in contrasto sia con la propria deontologia e pensiero che con quello del paziente stesso di cui si fa portatore. Il dato più eclatante è quello che su tutto l'intero campione c'è un totale misconoscimento del Comitato Etico per la Pratica Clinica, quale organo deputato ad una pratica deliberativa all'interno di una società pluralista. Ecco che l'82% dei colleghi ritiene assolutamente inadeguata l'organizzazione per la gestione di questa tipologia di pazienti. Allora, cosa possiamo dire? Come dice Laplace, non possiamo considerare lo stato attuale dell'universo come l'effetto del passato e la causa del suo futuro, perché una mente che ogni istante conoscesse tutte le forze che animano la natura e le posizioni relative di tutti gli oggetti che la compongono e che fosse sufficientemente grande da riuscire ad analizzarne i dati, potrebbe condensare in una sola formula il vasto movimento dei corpi più grandi dell'universo e degli atomi più leggeri. Per questa mente niente sarebbe incerto e il futuro, così come il passato, sarebbe sempre comunque posto davanti agli occhi. Ecco quindi che in una logica di formazione potremmo pensare a sviluppare nei percorsi di base, dei corsi di laurea in infermieristica generale di base, quindi di primo livello, un'assistenza basata sull'etica dell'accompagnamento in cui si pone attenzione all'alleviamento del sintomo dolore, alla comprensione dei bisogni del malato terminale, al proporzionare le cure, al decodificare la richiesta del malato di essere aiutato a morire, o ancora puntare all'acquisizione di abilità non meramente tecniche, ma quelle abilità relazionali di cui abbiamo sentito parlare nelle relazioni dei giorni precedenti e anche di oggi. Porre attenzione agli stakeholder e alla rete del volontariato, così come prevede la legge 833 del 78, predisporre adeguati set d'aula e tecniche di formazione, piuttosto che favorire corsi multidisciplinari indipendenti dal ruolo. In ambito invece di organizzazione, si potrebbe puntare a predisporre degli strumenti infermieristici che consentano l'accertamento e la pianificazione dei bisogni del malato terminale, sempre che l'organizzazione ospedaliera sia ritenuta adeguata per la gestione di questo paziente. Predisporre strumenti di integrazione ospedale-territorio per favorire una deospedalizzazione del paziente terminale, in cui si preveda la centralità dell'individuo. Ancora, contribuire a favorire una dimissione e una deospedalizzazione precoce del paziente terminale, attivando la rete dei servizi. Oppure proporre modelli innovativi di erogazione dell'assistenza infermieristica. Ecco che la ricerca può esserci di aiuto a cercare lo strumento migliore, sia in ambito formativo che organizzativo. Tutto questo perché la morte del paziente terminale non avvenga in questo modo.
Oh, ringraziamo la collega Alessandra Turrini per questa relazione. E prima di aprire il dibattito, ecco, volevo ricordare che tutti gli atti del congresso sono sul sito dell'associazione e ripeto di nuovo, ci sarà anche una parte dello spettacolo teatrale che abbiamo visto ieri sera, che direi che è molto interessante, soprattutto io mi rivolgo a tutti quegli infermieri che si occupano anche di docenza nei corsi di laurea, da far vedere agli studenti infermieri per capire, oltre che consigliarlo ai colleghi, però per capire un po' qual è il nostro modo di approcciarsi come professione infermieristica. Mi approprio un po' di quello spettacolo perché lo sento molto più vicino alla professione infermieristica di altre professioni sanitarie, forse per una certa sensibilità che hanno gli infermieri, e questo ci viene anche perché la professione è una professione femminile, anche se io sono un uomo, comunque la nostra professione, ecco, nasce come professione femminile con una sensibilità tale, una sensibilità che deve essere indirizzata verso degli aspetti più umani, mentre a volte siamo molto portati a parlare di aspetti tecnici perché è più divertente, insomma, poi io lo dico da uomo, perché è molto più divertente parlare del video laringoscopio piuttosto che della morte del paziente in terapia intensiva. Però mi rendo conto che poi, cercando di capire, anche grazie agli interventi delle nostre colleghe che ci fanno un po' approfondire certe tematiche, che la nostra professione è molto poco tecnica, ma è anche tecnica. C'è tutta una parte che è molto più importante. Apro il dibattito, se ci sono domande.
Vicino al microfono. Ok. In riferimento al fatto che sono emerse delle considerazioni che infermieri non si sono trovati, diciamo, d'accordo per quanto riguarda le decisioni mediche che sono state prese, ero curioso di sapere se queste riguardavano anche la gestione del dolore, oppure riguardavano magari fenomeni, diciamo così, di accanimento.
Dunque, il questionario era stato costruito con delle domande chiuse, lasciando comunque in quelle domande in cui si prevedeva una certa discrezionalità e anche una parte qualitativa. Nelle righe che gli infermieri scrivevano, e anche questo è stato molto importante, è un po' quello che c'è scritto nel testo di Bertolini sulle scelte di fine vita, si apprezzava proprio che l'infermiere, tra appunto le cose che riteneva opportuno sottolineare, che il dolore non veniva gestito, che l'infermiere si trovava a confrontarsi con un paziente che soffriva in modo anche importante a letto, e richiedendo al medico un intervento per la gestione del dolore, e il medico sorvolava sulla questione, rimandava un secondo tempo, piuttosto che invece la necessità di chiamare l'anestesista rianimatore per la gestione della sedazione o dell'analgesia, perché il paziente diventava incontrollabile, senza magari controllare l'aspetto del dolore. Era più semplice chiamare il consulente esterno per valutare un eventuale ricovero in terapia intensiva per la gestione della sedazione, per la contenzione, piuttosto che per altri aspetti.
Grazie.
C'è una domanda? Volevo chiedere alla collega, se l'ha detto me ne scuso. Poi i dati relativi che ti occorrevano del regolamento, dove li hai presi?
Prego.
I dati che ti occorrevano per il reclutamento dei servizi a cui somministrare il questionario, dove la ricavati e poi quali sono queste 45 persone a cui l'hai somministrato, da dove provenivano.
Ok. Allora, per quanto riguarda il numero di decessi nell'anno precedente appunto alla somministrazione del questionario, ho chiesto il dato direttamente all'ufficio elaborazione dati. E invece per quanto riguarda il numero di consulenze e quali consulenti, dunque ho selezionato innanzitutto l'anestesia e rianimazione, la terapia del dolore e delle cure palliative, l'hospice sono andata a vedere il numero di consulenze proprio nel cartaceo perché non vengono registrate, noi abbiamo il cartaceo, andando a contare effettivamente e operativamente il numero di consulenze richieste. E questa è la prima, credo di aver risposto alla prima domanda.
Sì, questi 45 colleghi,
sì,
da quale
area
provenivano?
Sì, dall'ambito delle medicine, la geriatria, la broncopneumologia, la chirurgia, l'ortopedia e l'otorinolaringoiatria.
No, volevo solo dire l'ultima immagine, credo che diversi colleghi l'abbiano pensato, perché è vero che ci ha fatto vedere un paziente pronato con probabilmente c'è un distress respiratorio, ma di quelli ne tiriamo anche fuori, eh.
Prego?
Di quel tipo di pazienti ne tiriamo anche fuori, eh. Non
sì,
è che
sì.
Finiscono sempre
no,
così.
No, no, ma dicevo, era solo per stimolare il dibattito, ecco.
Altri interventi? Bene, allora proseguiamo.